Allora, buongiorno a tutti. Intanto, siccome non mi devo dilungare, intanto faccio dei ringraziamenti, perché qui in aula ci sono persone che mi hanno aiutato su questo lavoro, sono quelle che vedete scritte. In realtà è una roba che non è una sbindola, ma viene da una riflessione in effetti abbastanza articolata rispetto a uno strumento che credo conosciate. Domandina facile facile. Quanti di voi lavorano in terapia intensiva attualmente? Sulle mani, velocissimi. Buono, giù le mani. Quanti misurano il dolore nei pazienti capaci di verbalizzare sulle mani? Capaci di verbalizzare, benissimo. Giù, quanti lo misurano in pazienti non capaci di verbalizzare? Molto benissimo, bravi. Bene, allora, cominciamo a ragionare su questo aspetto. Linee guida internazionali ci dicono che il dolore va misurato, punto e chiuso, ma è una roba che umanizza l'assistenza. È una roba della quale noi non ne possiamo fare a meno. Quindi è incontrovertibile. Mi dicono di andare veloce, non mi perdo. Ci sono delle scale, tra l'altro so che in programma ce n'è un'altra di relazione sulla BPS, quindi andate ad ascoltarla con attenzione. In realtà le scale che sono più utilizzate nei pazienti incapaci di verbalizzare, quindi i nostri pazienti critici, sono la CPOT e la BPS. Tra le due messe a confronto sembra, almeno per alcuni autori, quelli che hanno pubblicato le linee guida che vedete lì sulla diapositiva, che sia un pochino, un filino più pesante la CPOT. E state attenti, chi di voi ancora pensa, ma credo siano molto pochi, che il parametro vitale in qualche maniera possa essere sostitutivo della misurazione del dolore del paziente si sbaglia di grosso. Voi sapete che dietro il parametro vitale ci possono stare tantissime cose, può essere integrato rispetto alla valutazione del dolore, ma non può sostituirla. Allora, andiamo avanti. Passa il caso che la CPOT è stata validata in italiano, è uscito un articolo pochi anni fa su assistenza infermieristica e ricerca ad opera del gruppo di Stefani. E hanno fatto un ottimo lavoro. Voi sapete che la CPOT è costituita da quattro item, va bene, le quali vanno semplicemente in un punteggio da 0 a 2, dove 0 dovrebbe essere l'assenza del dolore, 8 teoricamente il massimo dolore possibile, ma su questo poi ci facciamo un bel ragionamento insieme, e i vari item riguardano l'espressione della faccia, i movimenti del corpo in difesa, eccetera, l'interazione con il ventilatore, se il paziente è ventilato ed attaccato in ventilazione, oppure se il paziente non ha una via aerea artificiale, la vocalizzazione, attenzione, questo è un item che ha una doppia via, in questo senso qui, e il tono muscolare. Però, in realtà, se voi state dietro all'aspetto della misurazione del dolore, uno in genere è abituato a pensare che ne vuole misurare l'intensità. Ora, il primo problema che presenta la CPOT è che non riesce realmente a misurare l'intensità del dolore. Cioè, noi abbiamo degli indicatori che sono più o meno specifici, più o meno validati, ora direi abbastanza validati, che vanno a dirci che quel paziente con tutta probabilità ha del dolore. Allora, nei pazienti sani è stato visto, io qui mi compare delle cose, è fantastico qui, perché sono in perenne ritardo tra la comparsa, scusate, devo guardare lo schermo, delle diapositive, perché qui mi sembrava avere tutto, invece non c'avevo niente. Bellissima questa cosa, super cazzola. E allora, va bene, bellina, ve l'assicuro, è fantastico. E vabbè, a parte questo, dicevo, allora, guardiamo un pochino qua. Bene, allora, cosa è stato fatto? È stato fatto un lavoro, hanno preso dei pazienti, delle persone sane, va bene, gli hanno fatto male, e gli hanno misurato il dolore con le scale numeriche da 0 a 100, va bene. Poi, allo stesso tempo, gli hanno somministrato durante lo stimolo dolorifico la CPOT, ok? E sono andati a guardare il livello di sensibilità e di specificità, che tradotto vuol dire i veri positivi e i veri negativi, va bene, su quanto misurasse, correlasse direttamente il livello del dolore misurato. Ecco, insomma, la correlazione è moderata, è un po' scarsina, va bene. E non solo, quando ci si va un attimino a tarare su un cutoff di un dolore di 40 su 100, 4 su 10, se uno prende un'altra scala analogica, numerica, visuale, quella chiamatela come vi pare, in realtà il cutoff dolore, non dolore che ha dei livelli minimamente garbati è quello di 2,5. Ma questo 2,5 della CPOT, che poi diciamo 2,5 non si misura sulla CIPOT, in realtà Stefani lo porta a dei livelli più alti, cioè nella validazione italiana addirittura il livello di dolore e non dolore è spostato su un punteggio addirittura di media di 3. Anche questo ci crea un problema, cioè quando il paziente ha dolore. E poi, in questo articolo qui, che tra l'altro è molto ben fatto, io me lo sono andato a rileggere un paio di volte, ma mi dovrebbe essere sfuggito. Io non ho capito quali erano le procedure dolorose in Italia che venivano procurate, quali erano le procedure di Nelsing invece considerate non dolorose. Allora, tradotto, gli studi di validazione della CIPOT, va bene, sono studi che vengono fatti su pazienti durante la movimentazione del paziente, il posizionamento che è considerata procedura dolorosa, oppure l'aspirazione tracheale, che in assoluto è una delle manovre più dolorose che noi possiamo fare ai nostri pazienti. Quindi questo è un primo distinguo che va fatto. Il fatto che qui non venga poi spiegato lascia un pochino di ombra in tutto questo, che andrebbe un attimino diradata, va bene? Questo era una serie di problemi. Ne vengono fuori delle altre sulla riflessione rispetto a questa CIPOT che attualmente io utilizzo in reparto insieme ai miei colleghi, sulla quale nessuno di noi però ha avuto, per esempio, un tipo di formazione. E quindi ce la siamo letta, ce la siamo pensata, non ci siamo misurati nemmeno nel livello di agreement tra di noi e la facciamo. Poi da farla a ottenere un determinato tipo di risultato sull'analgesia, ma quello ci vuole un'altra relazione, va bene. In ogni caso, allora, tenete presente che quell'elemento lì della compliance col ventilatore o della vocalizzazione del paziente nasconde una trappola molto interessante. Se siete stati l'anno scorso a Rimini, qualcuno di voi si dovrebbe ricordare che in plenaria, durante la presentazione della monografia di Aniarti, abbiamo fatto una serie di casi più o meno interessanti, ma ci erano utili a fare degli esempi. Questo era il caso relativo alla CIPOT. Cioè abbiamo un trauma cranico in 22esima giornata con 8 di Glasgow, quindi palesemente in coma, uno di quelli che vanno male, no? Ce ne sono tanti, cioè, e che però respira da solo. Respira da solo al punto tale che viene deconnesso dal ventilatore, ha subito svezzamento, viene mantenuta la cuffia della cannula tracheale gonfia, e gli viene messo una 20 mask al 40%, una tracheomask, quindi è uno che respira spontaneamente, deconnesso del ventilatore. Lì si fa, passatemi il fiorentino, l'aspirazione tracheale, però a noi ci manca un pezzo per misurargli la CIPOT. Perché ci manca un pezzo? Perché il problema è questo. Cioè il problema è che voi, nell'item vocalizzazione e interazione con il ventilatore, non trovate questo paziente. Questo paziente qui non ci sta lì dentro, perché è un paziente che non può verbalizzare e nemmeno emettere suoni, perché ha un device endotracheale e è gonfiato. Non ha una cannula con la controcannula fonatoria, questo qui. Uno. Due, non è attaccata al ventilatore, quindi che tipo di asincronia io ci trovo su questo ventilatore? Non c'è il ventilatore. Bene. Quindi questo item presenta dei problemi, obiettivamente, almeno su quella fascia di malati lì. Noi ci abbiamo pensato, gli abbiamo scritto a pain management nursing relativo a uno studio di validazione, l'ennesimo che usciva sulla CIPOT, gli autori non ci hanno saputi che rispondere, onestamente. Ma non perché si voleva mettere in difficoltà, si voleva porre il problema, le faccio comparire perché qui mi compaiono tutte, io non ce la fo andare in differita rispetto a questo schermo, però dicevo, quello è stato un problema perché nessuno ci sapeva rispondere. Come del resto non ci hanno nemmeno risposto quando è comparsa una review su critical care nurse rispetto alle scale del dolore nei pazienti incapaci di verbalizzare, dove di nuovo viene messo in risalto che la CIPOT, giustamente, e io lo penso ancora, sia un'ottima scala, però un'ottima scala sulla quale noi dobbiamo lavorare e lavorare anche tanto e lo dobbiamo fare ancora. Perché? Intanto, se voi la utilizzate, di nuovo, sempre sul solito item maledetto, quello del ventilatore, viene fuori aspetti importanti, perché il ventilatore può suonare e può far emergere un certo tipo di sincronia col paziente, intanto se lo si sa guardare, e ci sono ragazzi di Brescia qui che ce l'hanno detto nella sessione precedente o ce lo diranno se sono stati spostati, non lo so. E poi c'è l'altro aspetto, noi gli allarmi del ventilatore come li si setta? Cioè, a casa mia si fa la tracheostomia, va bene, bedside, giustamente il medico si pone il problema di alzare i livelli di pressione e di volume alle stelle perché c'è un fibroscopio infilato in un tubo e il paziente già ventila poco di suo, se no non ventilerebbe per niente a causa della valvola di sovrappressione, e poi dopo però va via se io non ci penso a rimettere tutto com'era, mi lascio tutti allarmi fuori range e non mi accorgo di certi aspetti come può essere il colpo di tosse, va bene, oppure la sincronia data dallo stimolo doloroso. L'altro problema, il singhiozzo. Ci sono pazienti che hanno il singhiozzo, ma il singhiozzo non è un dolore, ma il singhiozzo induce asincronia paziente-ventilatore. E vogliamo mettere quando ci hanno le convulsioni? Idem con patatine, per esempio. E poi, peggio che mai, c'è questo. Questa roba qui. Noi lavoriamo con ventilatori, ormai c'è su tutte le marche, che sono dotati di valvole espiratorie cosiddette attive. E la valvola respiratoria attiva, cari colleghi, ci permette di trasformare una pressione controllata in un doppio livello di CPAP quando il paziente è in respiro spontaneo. Allora vi sfido a dimostrare che qui c'è una sincronia paziente-ventilatore. Nel vecchio servo, il 900, quello quando cominciava a contrastare, suonava ogni ben di Dio. E allora ci sono problemi con questa scala? Certo che ci sono. Guarda, vo' veloce, queste cose le ho già dette, così non ci viene l'ansia né a voi né a me. Questa è la citazione dei ragazzi di Brescia che sicuramente lo porteranno loro questo lavoro, e quindi non gli voglio rubare la scena perché questa è roba loro e li ringrazio tanto, va bene, ma ci fanno vedere come noi siamo messi nel riconoscere la sincronia paziente ventilatore, quindi altro punto debole, cioè dove vedete T0 qua giù siamo nelle condizioni iniziali, non mi fa nemmeno in mouse, ci poco il dito là, prima colonna a sinistra, va bene, cioè dove c'è il 24% sono le nostre condizioni di partenza, in generale 60, su quanto noi siamo bravi a riconoscere le asincronie paziente ventilatore, che sono delle cose più complesse e quindi ci dobbiamo formare. Allora, sostanzialmente questo item, non parte la diapositiva, io me la canto e me la suono da solo, e dicevo, questo item, di nuovo, viene fuori che ha delle magagne metodologiche, basso alfa di Cronbach, quindi bassa omogeneità sul questionario, basso impatto di affidabilità generale sul questionario, anche nella validazione italiana. Ma non solo. La CIPOT non è testata su tutte le tipologie di pazienti, e soprattutto non ce lo vengano a dire chi l'ha fatta, ma noi lo sappiamo perché siamo persone senzienti e quindi usiamo il senso critico quando siamo a lavorare. Non ci sogniamo di andarla a fare al paziente tetraplegico, perché se no ci si gioca pure l'item della movimentazione, giusto? Non ci sogniamo di andarla a fare a quel paziente che più spesso del tetraplegico invece c'ha la critical illness, la crimine, va bene? E sono tantissimi malati ora con la crimine. Quindi noi ce la giochiamo su un sacco di pazienti questa CIPOT, ma non ci pensiamo, perché se si fa un'analisi acritica della letteratura si comincia a fare le scalette e non ci se ne fa di nulla. Quindi, benissimo, finisco, sono sulle conclusioni infatti. Allora, quindi, una cosa da pensare invece buona è che la CIPOT è una bella scala, pensata bene e fatta bene, ma tanto, tanto migliorabile. C'è da farci delle valutazioni, quindi probabilmente farebbe bene la Gelinà, e visto che ci ha lavorato, a pensarci su questa cosa. Ma soprattutto il messaggio chiave che noi ci portiamo a casa in questi 10 minuti di presentazione è che il dolore io in qualche maniera lo devo misurare, che nella gerarchia della misurazione del dolore, se il paziente in qualche maniera è in grado di comunicare, devo trovare il modo di sforzarmi di farglielo comunicare. Va bene? Se proprio non ce lo faccio, prima ancora di andare a pensare alle scale del dolore, devo andare io a cercare le fonti del dolore. Me lo devo io immaginare che lui ci abbia dolore. Noi si fa dolore da procedura, ci sono i traumi, ci sono pazienti che non movimentiamo per 6 ore e quelli che noi non si movimentano per 4-6 ore, cavolo se ce l'hanno dolore. Noi li dobbiamo cercare noi le cause del dolore e anticiparle. E poi, in fondo, per l'amor di Dio, ben vengano, usiamo pure le scale per i pazienti che non sono in grado di verbalizzare. Va bene? E quindi alla Gelinà mi era preso un attimo, si era tappato le arterie, gli ho scritto perché si è fatto 2 lettere, non ci hanno mai considerato perché siamo italianini, va bene? E allora ho scritto alla professoressa Gelinà e gli ho detto: professoressa Gelinà, guarda, io ti mando queste 2 lettere fatte da una serie di bischeri come me, va bene? Però pensa che questa scala forse è importante ripensare alcuni aspetti. La Gelinà aveva un anno sabbatico, beata lei. E quindi mi è arrivato la risposta automatizzata. Io sono ancora a sperare che l'anno sabbatico sia finito, chiaramente non mi risponderà mai, però voi oggi siete persone più consapevoli insieme a me, cioè sapete che questa roba è reale. E allora con questa vi saluto e ringrazio, ecco che non compare ma compare, c'è la diapositiva dei miei amici e colleghi che mi hanno aiutato in questa cosa. Grazie.